Radio Onda Rossa, un buongiorno ancora a tutti e tutte. Andiamo ad aprire questo spazio della messa è finita, rassegna stampa Vaticana, uno sguardo diciamo su quello che riguarda la stampa, che riguarda un po' la religione e quant'altro. Partiamo da un articolo che poi ci introdurrà l'argomento di oggi. C'era sulla Repubblica della settimana scorsa, di mercoledì, un articolo che si apriva con il titolo "La messa è finita". Guarda un po' lo stesso titolo della nostra trasmissione. È un articolo sul tramonto della figura del prete. Alberto Melloni, storico del cristianesimo, scrive che in sordina si è esaurito un grande ciclo, quello del prete. Quello di Melloni è un panegirico alla figura del prete, la giudica una formidabile invenzione cinquecentesca, perché il prete, per come lo conosciamo oggi, è un'invenzione del Concilio di Trento che si chiuse nel 1563. L'articolo purtroppo è molto clericale e non fornisce dei dati numerici, se non che siamo passati in Italia nell'arco di un secolo da 15.000 a circa 2.700 seminari. Personalmente, anzi a nome proprio della radio, non può che farci piacere il calo del numero dei preti, in modo da sperare che prima o poi nessuno a questo punto si faccia più prete o suora. Il problema è che l'analisi di Melloni si limita all'Italia, e sappiamo che la crisi della religione, in particolare del cattolicesimo, ma più in generale del cristianesimo, è più forte in Occidente che non in altri continenti, per ragioni specifiche e complesse che però non avremo qui il tempo di analizzare. L'articolo però ci permette di introdurre il discorso che affronteremo oggi, ovvero il rapporto tra intellettuali e religione. Intanto precisiamo che già il prete in sé può essere considerato un funzionario intellettuale della società, in quanto comunque gode di una buona istruzione, poi in quanto i preti sono stati plasmatori nonché censori di pezzi di cultura e della politica nel corso della storia. Ma quello che vogliamo analizzare oggi è un altro aspetto, quello della relazione tra intellettuali, laici e la religione. Lo faremo partendo dall'ultimo almanacco di filosofia edito dalla rivista Micromega, e a parlarne con noi ci sarà via telefono Cinzia Asciuto, redattrice e collaboratrice di Micromega, che intanto saluto e ringrazio per la disponibilità di intervenire ai nostri microfoni, e chiedo anche una conferma che se il nostro segnale gli arriva correttamente. Buongiorno.
Buongiorno a tutti voi, sento forte e chiaro, grazie per l'invito.
Perfetto, grazie a te. Allora, Radio Onda Rossa, come ti dicevo, anche si pone ovviamente da una prospettiva laica, anticlericale e materialista essenzialmente, ma ci interessa capire qual è il rapporto e il ruolo degli intellettuali con la religione oggi. L'almanacco di Micromega lo fa partendo da un questionario che il Partisan Review, storica rivista della sinistra americana, sottopose ad alcuni intellettuali nel 1950, siamo in pieno maccartismo. Il punto di partenza del questionario era il ritorno sulla scena della religione, da indagare nei suoi rapporti con la cultura, la letteratura. Insomma, qual era, si chiedeva, lo stato e la mentalità scientifica, esiste una coscienza religiosa, quali sono i rapporti appunto tra religione e letteratura. Allora, domande lecite e legittime per una società degli anni 40 che si apprestava ad entrare negli anni 50. Quanto oggi possono essere attuali queste domande? Io credo che ancora lo siano, seppur rimodulate ovviamente. Nel 1950 a dominare la scena occidentale era il cristianesimo, assieme al giudaismo, che però usciva distrutto dalla Shoah. Ora viceversa c'è l'Islam, in realtà con la quale dobbiamo comunque fare i conti. Il numero di Micromega è sicuramente interessante e per certi versi stimolante, e chiedo dunque a Cinzia, in collegamento con noi, di presentarcelo per sommi capi, e poi magari scenderemo più nel dettaglio del numero in questione.
Sì, il punto di partenza, come dicevi tu, di questo numero era questo questionario che nel 1950 preparò la parte di una review, e che noi nel rileggerlo abbiamo trovato straordinariamente attuale, al di là ovviamente delle ovvie necessità di attualizzazione e di alcuni elementi come dicevi tu, però il nocciolo della questione, e cioè il rapporto fra la società in generale e le religioni, e in particolare il rapporto fra gli intellettuali e la religione, lo troviamo ancora di una grandissima attualità. Come probabilmente tu sai, e ascoltatori probabilmente sanno, Micromega è una rivista laicista, direi, rivendichiamo una radicalità nel punto di vista laico, e proprio per questo siamo molto interessati al ruolo, non tanto all'aspetto di fede che riguarda le singole persone, ma al ruolo sociale che le religioni rivestono, e in particolare ci interessa moltissimo il modo in cui gli intellettuali si pongono nei confronti delle religioni. Per questo abbiamo trovato quel questionario molto interessante e di grande attualità. Abbiamo pensato di riproporlo in questa formula. Ovviamente abbiamo ripubblicato le domande tali e quali del 1950 di Partisan Review, premettendo però una premessa nostra, redazionale, che introduceva alcuni elementi di aggiornamento, fra cui fondamentale sicuramente il riferimento all'Islam, che appunto nel 1950 in Europa e in Occidente non svolgeva sostanzialmente nessun ruolo pubblico, nessun ruolo sociale. Abbiamo anche pubblicato su questo numero una selezione di alcune delle risposte che diedero gli intellettuali nel 1950. Furono coinvolti tantissimi intellettuali di grande caratura. Noi abbiamo pubblicato su questo numero 3 testi di allora: la risposta di Hannah Arendt, la risposta di Robert Graves e quella di Jacques Maritain. Sono 3 risposte molto diverse fra loro. A queste risposte storiche abbiamo invece poi accostato le risposte degli intellettuali di oggi, di alcuni di coloro che a noi sembrano intellettuali più interessanti del panorama italiano e non solo. Anticipo che questa è una prima puntata e che stiamo lavorando a una seconda puntata di questo questionario con risposte di altri, in cui pubblicheremo sia altre risposte del 1950 sia nuove risposte di altri intellettuali, sia italiani che stranieri.
E senti, a proposito di come risposero gli intellettuali, diciamo quella a cui, la risposta a cui io mi sento più vicino è quella di Robert Graves, che probabilmente parte da una prospettiva totalmente atea. Poi c'è la risposta un po' filosofica, quella di Hannah Arendt, che si interroga sul ruolo della religione nella condizione umana, e poi vabbè, Jacques Maritain, il quale ci dice la fede è l'unica via alla verità e alla democrazia. Tu a quale ti senti più vicina? Immagino Maritain, ovviamente lo scartiamo subito.
Lo scartiamo subito, anche se è sicuramente interessante la risposta di Maritain, proprio perché spesso, diciamo tra virgolette, coloro che l'avversario intellettuale è sempre stimolante per poter approfondire una questione. Sì, anche io la risposta a cui mi sento più vicina è sicuramente quella di Robert Graves. Se mi permetti sintetizzo velocemente, Robert Graves è uno dei poeti inglesi più importanti del Novecento, e in questa risposta utilizza una chiave ironica e sarcastica, poiché il questionario di Partisan Review puntava il dito contro o su gli intellettuali che improvvisamente negli ultimi anni, a quell'epoca, si convertirono al cristianesimo. Graves sottolinea come essere intellettuale ed essere credente sia sostanzialmente un ossimoro, una contraddizione in termini, perché, scrive Graves, gli intellettuali che si convertono devono a tutti gli effetti abbandonare il loro diritto allo spirito critico e cessare così di essere intellettuali. Quindi la contraddizione sta nel fatto che essere intellettuali significa poter utilizzare il proprio spirito critico in maniera totalmente libera, mentre essere credente implica necessariamente una sottomissione ad un principio di auctoritas. Oltre che una contraddizione, Graves vede anche una sostanziale ipocrisia nei suoi colleghi che all'epoca si convertivano, perché, scrive ancora, costoro non sembrano particolarmente ansiosi di salvare anime, paiono semplicemente piuttosto soddisfatti di far parte di un'organizzazione internazionale antica e pittorescamente sinistra. Quindi un po' di sarcasmo di Graves nei confronti dei propri colleghi, che ci sta tutto anche oggi. Assistiamo ancora oggi a intellettuali che si professano laici, che, devo dire, soprattutto con il papato di Francesco si sono riscoperto una vocazione, quantomeno una vocazione dialogica con questo papato. Le altre due risposte sì, sono molto diverse. Hannah Arendt credo che fosse sostanzialmente del tutto poco interessata alla religione in sé. Quello che interessava Arendt era in generale il ruolo che le domande poste dalla religione, che sono domande che si rivolgono alla ricerca della verità, sono anche le domande, alcune domande che si pone anche la filosofia, e quindi Arendt si poneva nei confronti del fenomeno religioso come si poneva di fronte a qualunque altro fenomeno che riguardasse la condizione umana, e uso questo termine con cognizione di causa, nel senso che esattamente 8 anni dopo Hannah Arendt scrisse sua vita attiva o della condizione umana, è quello che a lei interessa. Jacques Maritain è un convinto credente, un convinto cristiano, scrive che non ha senso chiedersi perché molte persone sono credenti. Quel che va spiegato, secondo Maritain, è piuttosto perché gli esseri umani non sono sempre e ovunque intenti ad ascoltare la parola di Dio, quindi rovescia la domanda. Quello che era interessante, che forse può costituire per noi un ponte verso l'attualità, è una frase di Maritain che io trovo molto interessante, perché fornisce un po' il nucleo di quello che significa una religione, non in sé, ma in relazione al mondo, in relazione alla società, che è il punto di vista che a me personalmente, da atea e da laica, interessa. Scrive Maritain: considerare il pluralismo nell'ambito delle convinzioni religiose come un bene in sé sarebbe un'assurdità, dal momento che ciò che conta in quest'ambito è la verità riguardo a Dio, e vi è una sola verità. Questo è il nocciolo autoritario di ogni religione, ed è il punto di partenza che pone le religioni in contraddizione intrinseca con le società pluralistiche, in particolare le religioni monoteistiche, e in particolare, mi viene da dire oggi, quelle religioni monoteistiche che non sono state costrette dalla storia a fare un percorso di secolarizzazione che le ha portate, ob torto collo, ad accettare il pluralismo religioso. Sottolineo che stiamo parlando di un percorso di costrizione, un percorso di secolarizzazione a cui le religioni non hanno assolutamente dato il proprio contributo, ma che hanno anzi ostacolato.
E prima, mentre commentavi il contributo di Robert Graves, mi veniva in mente tutto il discorso sul fatto che alcuni intellettuali, per moda o per necessità o opportunismo, si convertivano. Mi veniva in mente una bellissima frase di Majakowski, che diceva: gli intellettuali sono i primi a fuggire, subito dopo i topi e molto prima delle puttane. Insomma, probabilmente in Europa, se davvero l'Islam in qualche modo dovrà prendere piede, assisteremo a questo punto anche a molte conversioni nei confronti dell'Islam. Qualcuna già c'è stata, però volevo con te toccare anche il capitolo della secolarizzazione. L'hai appena accennato, del nocciolo autoritario delle religioni, e ricordiamo che la secolarizzazione è il processo tipico degli ultimi secoli attraverso il quale la cultura occidentale tende ad abbandonare ogni concezione magico, mitica, sacra, diciamo, del mondo, non solo nell'ambito delle scienze, ma anche in quelle della religione. Quindi viene in qualche modo desacralizzata un po' la società, e di questi tempi, insomma, ce n'è bisogno, perché siamo in un pieno ritorno del sacro, e dunque un pieno ritorno dei monoteismi.
Sì, sono totalmente d'accordo, è per questo che noi da un punto di vista laico come quello di Micromega continuiamo a interrogarci e a interessarci di religione, perché purtroppo, devo dire, dal nostro punto di vista continuano a svolgere un ruolo determinante. E faccio questa osservazione: il ruolo, diciamo, sociale delle religioni può essere non conflittuale in società omogenee da un punto di vista culturale, religioso, etnico, eccetera, ma man mano che le società diventano sempre più pluralistiche da tutti questi punti di vista, etnico, religioso, culturale, eccetera, il ruolo che ciascuna di queste religioni pretende di svolgere nel dibattito pubblico diventa inevitabilmente fonte di conflitto. E allora, delle due l'una: o noi vogliamo salvaguardare la società pluralistica e dunque non possiamo che rivolgerci a una laicità radicale, ciò significa che lo Stato deve essere totalmente neutrale nei confronti di qualunque religione e non consentire a nessuna, ripeto, nessuna, neanche quella che storicamente, eventualmente, gli è più vicina, di avere un ruolo privilegiato. Anzi, direi che è proprio a partire dalla propria, metto questo propria tra virgolette per intendere la religione che storicamente è più vicina ad una particolare società, È esattamente a partire dal togliere privilegi alla propria religione che bisogna partire, perché altrimenti non abbiamo strumenti per contrastare le richieste sempre più pressanti da parte, per esempio, nel nostro momento storico, da parte di alcune frange dell'Islam. Faccio un esempio molto banale. Io vivo da qualche anno in Germania. Scusate. Dove la presenza dei musulmani è ancora più forte che in Italia, per una storica presenza di immigrazione soprattutto turca, che è molto più lontana nel tempo di quella che stiamo sperimentando in Italia. In Germania, già in molte scuole, per esempio a Berlino, la comunità islamica ha chiesto e ottenuto di introdurre l'insegnamento dell'Islam. Io ritengo che fosse inevitabile questa concessione, perché se tu hai nelle scuole pubbliche l'insegnamento del cristianesimo, tra l'altro in Germania nelle due versioni, cattolica e protestante, certo. non hai nessun argomento, diciamo, di stato di diritto, diciamo, universale, per dire no, l'Islam no. Avresti soltanto un argomento di potere, finché sei più forte, tra virgolette. Siccome la comunità islamica diventa sempre più forte, è chiaro che questo argomento di potere viene meno, e tu devi per forza avere un argomento di diritto contro queste pretese. L'unico argomento di diritto sarebbe dire basta all'insegnamento di qualunque religione nelle scuole, qualunque insegnamento confessionale intendo. Poi è chiaro che le religioni come fenomeno storico, come storia delle religioni, come fenomeno sociale che ha caratterizzato tutte le società, è chiaro che vadano studiate a scuola. Sto parlando di un insegnamento confessionale, cioè di un insegnamento in cui gli insegnanti, per esempio, vengono scelti dal vescovo o dall'imam. Nel caso dell'Islam, per esempio, gli insegnanti vengono spediti direttamente dalla Turchia, cosa che io trovo folle. Però finché non ci decidiamo a diventare, ad assumere una laicità radicale e seria, non avremo nessun argomento contro queste pretese fondamentaliste.
Senti, visto che stai in Germania, ti volevo chiedere a che punto è il dibattito, proprio su quanto stavi dicendo, su magari l'introduzione di un'ora di storia delle religioni al posto dell'insegnamento di una religione confessionale, perché ogni tanto ci arrivano degli echi di questo tipo, però poi ovviamente si arenano anche in Italia, immagino anche in Germania.
Guarda, io devo dire che da questo punto di vista trovo che in Germania il livello e la maturità del dibattito pubblico sia ben peggiore che da noi, probabilmente perché da noi, avendo dovuto avere sempre a che fare con il Vaticano...
Questo non me l'aspettavo, devo essere sincero, non me l'aspettavo.
Devo dire che anch'io non me l'aspettavo quando sono arrivata qui, però in realtà... Allora, mettiamola così, poiché in Germania in generale l'influenza del clero nella politica è meno forte che da noi, non hanno mai avvertito la presenza delle religioni come una, tra virgolette, minaccia o come una ingerenza. L'hanno sempre vissuta in maniera molto un po' naif, se mi posso permettere, cioè le religioni qui hanno una forte valenza sociale, di legame della comunità, insomma, con i richiami ai riti che tengono unita una società, eccetera, per cui non hanno mai avvertito, diciamo, il pericolo, tra virgolette, che può generare da un'ingerenza eccessiva della religione nella società, perché la religione qui è sempre stata molto presente, ma anche molto nei suoi limiti. Per cui non hanno sviluppato un dibattito pubblico forte come da noi. E io mi ritrovo più a mio agio a tirar fuori questo argomento in Italia che in Germania, dove spesso ti guardano un po' come se venissi da Marte. È soltanto che appunto poi si ritrovano di fronte a questo grosso problema e non sanno come affrontarlo, perché io qui è sostanzialmente quasi non è oggetto di discussione il fatto che ci sia l'ora di religione, solo che finché non si mette in discussione questo è pressoché impossibile affrontare il problema, anche perché io sono una ho studiato filosofia e per me voglio dire, valgono i principi generali. Allora perché, per quale motivo il cristianesimo sì, nelle sue versioni protestante e cattolica, l'Islam sì a questo punto, perché come già ti dicevo in alcune scuole è stata già concessa l'ora di Islam e perché non qualunque altra richiesta che provenga da qualunque altra piccola o grande comunità. Perché se il problema sono i numeri, allora si tratta qui di un'ingiustizia enorme, perché non vedo per quale motivo una comunità piccola, come potrebbe essere, non so io, la comunità induista, non debba avere gli stessi diritti che hanno le comunità più grandi. È un problema di numeri, è un problema di forza numerica, o ci dobbiamo porre il problema di cosa insegniamo noi nelle scuole pubbliche? Questo è il punto, secondo me. E il dibattito qui in Germania è ancora più indietro che in Italia, devo dare questa notizia.
Questo potrà essere occasione di riflessione magari in un'altra puntata della nostra trasmissione, magari sempre con te. Io volevo affrontare un altro punto, quello del ruolo della Chiesa oggi. E qual è, secondo te, il ruolo di questa istituzione nella società di oggi? E qual è un po' nell'almanacco di filosofia? Ovviamente la Chiesa è sullo sfondo, è nel sottofondo, nel sottotesto. Perché io ho come l'impressione che molti intellettuali credano a parole nella secolarizzazione, nella laicità, ma poi credano fortemente ancora nel ruolo sociale della Chiesa, intesa come collante sociale. Mi vengono in mente certe riflessioni di Cacciari, Tronti, pensatori che pur si muovono o si sono mossi nell'ambito di un pensiero critico di sinistra, però pensatori intellettuali che quando si parla di Chiesa tendono sempre a chinare la testa in una sorta di inchino divino contro questo andazzo. Forse va Roberto Esposito nel suo intervento molto chiaro dal titolo Contro la nuova teologia politica. Però insomma, quali sono un po' le tue impressioni?
Ma le mie impressioni sono un po' complesse, nel senso che io penso che con l'espressione Chiesa o anche con il termine religione spesso si fa riferimento a cose molto diverse fra di loro, e dovremmo sempre stare attenti a che cosa intendiamo con quel termine in quel momento. È verissimo che molti intellettuali che nella loro vita privata e magari anche nella loro elaborazione filosofica o scientifica o letteraria sono dei laici, quando però gli si chiede un parere appunto sul ruolo della Chiesa, spesso sostengono che la Chiesa abbia svolto e continua a svolgere spesso un ruolo di supplente, per esempio, si sente molto spesso dire questa espressione, per esempio in ambito sociale, di politiche sociali, un ruolo di supplente dello Stato. Io penso che questo sia, per un verso, come dire, sociologicamente talvolta vero, cioè da un punto di vista delle cose che accadono, talvolta vero che in alcuni contesti, per esempio territoriali, tu non riesci a trovare i servizi sociali del comune e magari trovi la Caritas che supplisce alle necessità della popolazione in quei contesti. Trovo però estremamente invece pericoloso utilizzare queste argomentazioni de facto per argomentare una necessità normativa della presenza della Chiesa e della religione, perché il prezzo che noi dobbiamo pagare da un punto di vista di rinuncia alla libertà individuale, di rinuncia allo spirito critico, per ottenere questi, tra virgolette, servizi sociali religiosi, secondo me è troppo alto. Faccio un esempio che non ha a che fare con la religione cristiana o cattolica, ma appunto con l'Islam, perché questa giustificazione viene apportata anche spesso da molti musulmani che di loro non sarebbero particolarmente credenti e che però dicono sì, ma io quando ho bisogno di aiuto vado alla moschea, parlo di musulmani qui in Europa, quando ho bisogno di un qualunque aiuto, non ho lavoro, sono in difficoltà, mio figlio va male a scuola, non lo so, qualunque problema, vado alla moschea e l'imam mi dà una mano. Questo aiuto che proviene dalle comunità religiose, e nelle comunità musulmane in Europa questo elemento è ancora più presente, è un aiuto di tipo, tra virgolette, ricattatorio, nel senso che è chiaro che poi tu, se vuoi ottenere quell'aiuto, devi anche poi accettare le regole di quella comunità. Per cui, per esempio, mi è capitato di parlare con musulmani appunto che vivono qui in Europa, che hanno vissuto questa esperienza, che raccontano che per ottenere un lavoro tramite amici di amici nella comunità musulmana, l'imam però gli ha detto sì, va bene, però senti, quella tua figlia lì va in giro un po' troppo svestita, la vestiamo per favore, le mettiamo un velo. Sono questi meccanismi che poi creano dei corticircuiti da cui dovremmo invece prevenire. Come li preveniamo? Ovviamente con un sistema, con uno stato sociale efficiente, presente, che non costringa le persone a rivolgersi a welfare paralleli, che ovviamente in cambio dei loro servigi chiedono sempre sottomissione.
Senti, un'ultima domanda, un'impressione mia sull'almanacco e poi magari passiamo a parlare di altro. Mi ha stupito che in questo numero manchi un intervento di Jürgen Habermas su questi temi, sempre pronto a ricordarci l'importanza della fede nella società.
Jürgen Habermas credo che sia oltre ormai i 90 e quindi quando lo abbiamo interpellato, perché lo abbiamo interpellato, ci ha molto gentilmente risposto che era molto interessato all'argomento ma aveva altri lavori in quel momento, sta lavorando a un libro che è atteso da tanto e quindi viste anche le sue condizioni diciamo di età e di salute non era nelle condizioni di poter rispondere a questo numero, quindi questa è la motivazione per cui non lo troviamo, però certamente quello di Habermas è un punto di vista per un verso interessante, però per l'altro è esattamente secondo me quel punto di vista un po' pericoloso, rischioso.
Sono d'accordo con te, sì.
Che giustifica la presenza delle religioni nello spazio pubblico dando loro una
forte legittimazione.
Una manovra, esatto, una forte legittimazione e anche uno spazio di manovra che a mio parere non dovrebbero avere. Vorrei sottolineare, ci tengo perché magari può parlando così a braccio può sembrare si possono creare degli equivoci, non è che le religioni nel mio punto di vista, diciamo, mettiamola così, nel mio mondo ideale non è che non debbano esistere le religioni nel senso di fedi di ciascuno. Io ci tengo sempre a distinguere in maniera molto molto netta, cioè a spiegare bene cosa si intende per laicità. Esistono moltissimi credenti, profondamente credenti, molto più laici di moltissime persone che magari non sono così credenti. La laicità non ha a che fare con la fede, la laicità ha a che fare col rapporto fra la religione e il resto della società, cioè l'idea che io con la mia fede pretendo che il resto della società sia conformato alla mia fede, ai miei principi religiosi. È chiaro che una certa forma di fede, una fede totalitaria, è incompatibile con la laicità, questo sicuramente, però non tutte le forme di fede esistono, ripeto, esistono moltissimi credenti che sono laici e spesso anche anticlericali, esistono molti cattolici per esempio laici e anticlericali che portano avanti delle battaglie totalmente condivisibili pur rimanendo profondamente convinti di alcuni principi sia di fede che morali. Quindi quando io dico che le religioni non devono avere spazio nel dibattito pubblico non mi riferisco ai credenti singolarmente presi che devono rinunciare alla loro fede, mi riferisco semplicemente al fatto che in una società sempre più pluralistica, e questa è una premessa fondamentale, perché in una società omogenea è chiaro che il problema non si pone, o comunque si pone per quei pochi dissidenti che vengono messi ai margini. Quindi da un punto di vista, come dire, filosofico-morale, a me interessa anche quella situazione lì, perché io sono per la difesa fino all'ultimo individuo dissidente che debba avere la piena legittimazione. Però se rimaniamo su un piano politico, è chiaro che in società omogenea il problema si pone molto meno. In società pluralistica è indispensabile per la sopravvivenza di quella stessa società assumere un punto di vista laico, e non solo, ultimo argomento, non solo per mantenere il pluralismo delle società ma per difendere persino i fedeli stessi, nel senso per difendere ciascun singolo individuo nella sua totale libertà di scegliere di credere, di non credere e a cosa credere.
Senti, chiudendo il capitolo dell'almanacco di filosofia di Micromega, che forse però si trova ancora nelle edicole, forse
Temo di no, perché era il numero 1 del 2017 ed è già uscito il numero 2, e di solito purtroppo quando esce il secondo numero
viene mandato in resa, quindi forse non lo sapremo più.
Però siccome Micromega ha 30 anni però si modernizza, esiste anche la versione ebook, quella è sempre reperibile nelle librerie online.
Perfetto, senti, ti rigiro un po' provocatoriamente la domanda che c'è sul blog statigenerali.com. Perché alle religioni permettiamo ciò che vietiamo a tutti gli altri?
Ecco, questa è una bella domanda, è una mia convinzione che le religioni godano di uno statuto privilegiato nelle nostre società e anche nel nostro sistema di valori, nel nostro sistema di giudizio, per cui un comportamento se ha delle basi religiose viene accettato molto più facilmente che se non le avesse. Io faccio sempre un esempio un po'. Si può prendere lo stesso esempio dell'ora di religione, per esempio l'ora di religione è una cosa che noi accettiamo quasi come se fosse scontata. Immagino che se noi volessimo introdurre nelle scuole pubbliche un'ora di insegnamento dottrinario, dico, non di storia politica, ma insegnamento dottrinario di, non so io, di marxismo o di neoliberismo sfrenato, sarebbe inaccettabile, voglio dire, l'indottrinamento politico, ideologico sarebbe del tutto inaccettabile nelle scuole pubbliche, almeno esplicitamente, poiché in alcuni casi venga comunque fatto un altro discorso. Invece l'indottrinamento religioso è del tutto accettato. Faccio un altro esempio, ci sono alcune il battesimo, per esempio, è nella pratica una iscrizione coatta di un essere incapace di intendere e di volere ad un'associazione religiosa. È una cosa che in altri contesti sarebbe del tutto inaccettabile. Se dei genitori iscrivessero il loro neonato al PD appena nato, verrebbero chiamati i servizi sociali all'istante. Sì. Oltre che essere tecnicamente vietato, nel senso che uno deve essere maggiorenne per iscriversi ad un partito, no, forse per iscrivere un partito no, ma insomma devi comunque avere un'età minima, non è possibile fare delle cose in un'età in cui non è chiaro che non lo vuoi tu. E così moltissime altre cose. Io ho saputo di un paesino in Sicilia dove il parroco aveva ottenuto dalla scuola pubblica l'elenco dei bambini che frequentavano la terza elementare, perché erano i bambini che in teoria potenzialmente erano interessati a fare la comunione, quindi che dovevano frequentare il catechismo. Cioè la scuola pubblica ha fornito ad un'associazione, ad un ente privato, un elenco, qui ci sta tutta la denuncia al garante per i diritti della privacy, eccetera, eccetera, un elenco dei bambini che frequentavano la terza soltanto perché nella sua idea quelli erano quelli che dovevano frequentare il catechismo, e quindi al primo giorno di catechismo lui ha fatto l'appello per vedere se mancava qualcuno. Queste sono tutte cose che rivelano proprio una nostra, come dire, una soglia di attenzione sociale infinitamente più bassa nei confronti delle religioni, che fornisce loro uno statuto privilegiato che gli altri, qualunque altro contesto, non ha.
D'accordo Cinzia, noi ti ringraziamo perché è veramente tanto che parliamo assieme. Io farei un ultimo rimando a questa intervista che abbiamo citato sul blog istatigenerali.com, perché l'articolo lancia peraltro le giornate della laicità 2017 che si terranno a Reggio Emilia il 21, 22 e 23 aprile. Ci sarai anche tu, quindi ti chiedo due parole su questo e poi ci andiamo a salutare.
Sì, ci sarò anche io e parleremo del perché la laicità è una precondizione non solo per la democrazia in generale, ma soprattutto per la tutela dei diritti delle donne in particolare.
Eh sì, tanto che infatti se si va sul sito giornatedellalaicità.com il banner che raccoglie l'attenzione è proprio trasformazione e donna, pratiche, pensieri, esperienze femminili per nuovi modelli di vita e convivenza, quindi rilanciamo veramente per chi fosse interessato a giornatedellalaicità.com, dove c'è in maniera molto approfondita e precisa tutto il programma per queste giornate di aprile. Grazie ancora Cinzia Sciuto, redattrice e collaboratrice di Micromega, grazie ancora e a risentirci presto a questo punto.
Grazie mille a voi.
A presto, un abbraccio.
A presto.
Scusate la domanda, santità, devo io pone solo sto quesito. Con tanti posti che ci stanno al mondo, voi proprio a Roma dovevate stare. La terra è grande e non finisce qua. Fatevi un giro intorno al mappamondo. Avete visto mai che un altro sito, un posto meglio ce l'ho sempre sta.
Padre Santo, gira il mondo tutto quanto per popoli e paesi, gira gira per tre mesi, passa il monte, passa il piano, gira tutto il mondo sano e si vende ben disposto, lui gli piace nessun posto finché un giorno vecchio e stanco torna a casa il prete bianco e con grazia da sovrano dice al popolo romano.
Ho girato e ho visto tutto, non mi piace il mondo brutto, preferisco Roma mia.
Qui a rimano e così sia.
Se sapeva dal principio,
dice il popolo del Scipio.
È la solita canzone per tornato su al padrone.
Gira gira e barcitrolo sempre in culo al vignarolo.
Gira gira e barcitrolo sempre in culo al vignarolo.
Scusate l'insistenza, santità. Con tanti posti che ci stanno al mondo. Ma chi l'ha detto, chi l'ha stabilito?